passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency.
Tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, che questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì legge i libri per voi. Una puntata questa di stasera dedicata al mondo del fumetto e dell'illustrazione, e quindi prima di parlarvi dei libri di cui parleremo questa sera, facciamo ricordiamo a chi ci sta ascoltando che Lynch, non solo un grande regista e autore poliedrico, ci ha lasciato anche un fumetto. Aveva realizzato tra gli anni 80 e gli anni 90 una striscia che si chiamava The Angriest Dog in the World, e era una striscia introdotta da una didascalia che recitava: il cane che è così arrabbiato da non potersi muovere, non può mangiare, non può dormire, a malapena ruggisce. Schiacciato da tensione e rabbia, raggiunge lo stato di rigor mortis. Praticamente questo cane, che è legato alla catena nel giardino di casa, è rappresentato in quattro vignette, in cui le prime tre sono ambientate durante il giorno, mentre la quarta durante la notte. Quindi l'unica cosa visivamente un fumetto, una striscia molto statica, mentre il testo è tutto, è un brevissimo testo, è l'unica cosa che cambiava ogni volta. Quindi si ascoltava, si leggeva, insomma, il dialogo, le riflessioni degli abitanti della casa, che tenevano poi questo cane così arrabbiato, attaccato, legato a questa catena. E quindi diciamo che tutto era, la tensione è quella di far arrabbiare tantissimo il cane, che appunto veniva rappresentato mentre ringhiava, ma non poteva far altro che rimanere statico nella sua posizione. Quindi niente, prima di dirvi i titoli di questa sera, vi ascoltate la meta sigla.
C'è una quinta dimensione oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
Ai confini della realtà parleremo con Elettra Sambulis di Compagna Cuculo, fumetto scritto e disegnato da Anke Feuchtenberger, tradotto da Maria Giorgia Ulbar, pubblicato nel 2024 dalla Coconino Press, 496 pagine, cartonato bianco e nero, 29 euro. Poi proseguiremo con La Strega, Pane Spinoso, Orda d'Oro, Inquisizioni 7 e altri accidenti, pubblicato dalla Oblomov Edizioni quest'anno, anche se il fumetto è di qualche anno fa. Ne parleremo con uno dei due autori, perché questo è un fumetto importantissimo, sceneggiato da Renato Queirolo, con cui parleremo, e disegnato dall'inchiostro di Anna Brandoli. Poi procederemo con War in the Neighborhood di Seth Tobocaman, scusate, Tobokman, tradotto e distribuito in Italia da Robin Book, 320 pagine, bianco e nero. Anche questo è un fumetto di qualche anno fa, portato fortunatamente in Italia da poco, ed è un fumetto importante per tutta la produzione underground degli Stati Uniti di ormai decenni fa, ma ovviamente approfondiremo con i nostri interlocutori. Concluderemo la puntata con la presentazione di HPL, Un mondo di Lovecraft, di Marco Taddei, sceneggiato da Marco Taddei e disegnato da Maurizio Lacavalla. Anche questa una pubblicazione molto recente, settembre 2024, costo di 23 euro, 240 pagine, BD Edizioni, un bianco e nero che più bianco e nero non si può. Ci riascoltiamo quindi e entriamo nel vivo della puntata tra qualche secondo. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl, she said no more. Diretta per salutare la nostra prima ospite, Elettra Stambulis. Ci senti, Elettra?
Mi sento perfettamente. Buonasera.
Buonasera a te, grazie di aver accettato questo nostro invito. Siamo molto contente di parlare con te di questo meraviglioso volume di recentissima pubblicazione, come abbiamo detto nella presentazione della puntata, che è Compagna Cuculo di Anke Feuchtenberger. Correggimi se sbaglio la dizione, insomma la pronuncia del cognome. Questo è un volume.
Lei dice che non c'è speranza per noi italiani, quindi
ottimo, lo so, infatti nonostante aver ascoltato come si pronuncia, ma appunto vabbè, uno tentare non nuoce. Senti, allora, questo suo volume, Compagna Cuculo, pubblicato per la Coconino Press, Fandango, da pochissimo, è una pubblicazione del 2024, fortunatamente ormai le case editrici stanno abbastanza dietro anche alle le pubblicazioni recenti, infatti anche l'originale è di un anno prima. Tu sei una curatrice di mostre, d'arte contemporanea, di fumetto, un'appassionata, una conoscitrice, una sceneggiatura per il fumetto, oltre a essere una dirigente scolastica, e infatti oltretutto il tuo lavoro più recente è Zodiac, che esce per Oblomov ed è sceneggiato da te e disegnato da Gianluca Costantini. E niente, quindi diciamo che il tuo profilo è tridimensionale, come lo è quello dell'autrice di cui stiamo per parlare. Ci troviamo un bel volume, un volume denso visivamente esteticamente, a livello di contenuti e anche come peso specifico. Ha una copertina elegantissima, è un bianco e nero particolare di cui poi parleremo, perché anche lì c'è una varietà di stili, insomma sono molti linguaggi che l'autrice utilizza all'interno di questa storia, che poi ha un'origine lunga, no? Una genesi lunga. Ci vuoi un po' intanto parlare, introdurre a questa autrice conosciutissima, però se ci vuoi un po' dare delle coordinate per poi dirci che cos'è Compagna Cuculo?
Allora, anche è un'autrice che in qualche modo rappresenta quella fase del fumetto artistico, autoriale, della Germania senza una tradizione. In qualche modo si è mossa insieme a pochi altri in un periodo in cui visivamente si passava dal punk al post-punk, a una ricerca visiva che stava sempre borderline con l'arte contemporanea, e portando, diciamo, una sua traccia molto personale, un suo modo di vedere il mondo molto personale. E anche è proprio in questo libro, in qualche modo, porta a compimento tutta una serie di fili di ricerca che hanno attraversato la sua esperienza lunga di, appunto, di disegnatrice, di fumettista, ma anche di docente d'arte. Dentro in qualche modo porta alcune cose che non c'erano nei suoi fumetti precedenti, poi magari ne parliamo, e porta anche alcuni elementi che sono arrivati negi ultimi anni nel fumetto tedesco, come ad esempio questo bisogno di Heimat, questo bisogno di ricostruire delle radici, ricostruire una propria storia che va dal personale, dall'autobiografico, ma anche alla storia di comunità, alla storia sociale e linguistica anche in alcuni casi.
Assolutamente, ma questo titolo che ci, diciamo, che ci fa che si accompagna a questa immagine di figure femminili molto giovani che escono dall'acqua, comunque con il viso riverso verso l'acqua e vanno verso il chi guarda, e c'è un ci sono delle decorazioni comunque floreali molto, molto eleganti che incorniciano questa immagine. C'è questa storia, ci vuoi un po' raccontare appunto questa genesi di questa storia che è stata lunga e che è, appunto, come accennavamo, ha delle componenti autobiografiche, ma che sono poi il pretesto per raccontare anche la complessità dell'esistente e creare questa sorta di non linearità, per cui è un po' difficile iniziare a parlare di questo fumetto perché mi ha veramente è stata veramente immersiva la lettura, proprio perché è stata totalizzante, non solo per la storia e il contenuto, perché il tratto molto dolce in realtà è anche molto poetico, anche se anche quello cambia molto, nasconde, racconta poi anche in realtà la durezza di contenuti abbastanza forti, insomma, sia di accadimenti ma anche di rappresentazioni di quello che è il mondo, appunto un mondo che comprende un po' tutto, quindi c'è una porosità tra l'organico e l'inorganico, tra il mondo vegetale, l'animale umano, l'animale non umano, e quindi c'è questa sorta di bolla che si attraversa, cioè questa bolla, questo viaggio sospeso, si è parlato, si legge, è stato detto, no? questa rappresentazione anche onirica, che però ti immerge e ti immerge in questa storia estremamente, estremamente forte. Ci vuoi un po' raccontare tu da cosa partiresti per presentare questa storia?
Allora, io partirei dal fatto che anche è nata nella DDR. E questo è un aspetto molto cruciale, perché in realtà non c'è niente che non sia reale, per quanto può essere reale il disegno, che è sempre una trasformazione della realtà. Quello che noi può sembrare onirico, no? Che può sembrare, come dire, trasfigurato, è una parte che è sempre esistita nella grande letteratura della Repubblica Democratica Tedesca, che ha visto per esempio in Christa Wolf raccontare cos'era vivere al di là del muro, ma in modo trasfigurato, per esempio con un personaggio come Cassandra. Quindi questo, il modo di raccontare di Anche, attinge moltissimo a questa tradizione, alla tradizione delle grandi autrici della Germania, della Repubblica Democratica, insomma della DDR, che non c'è più. E allo stesso tempo, ripeto, lei ha questo segno che in questo caso si è anche piegato a una ragione narrativa molto particolare, no? Ma è sempre legato al bisogno femminista di raccontare il corpo femminile e le sue trasformazioni, in modo con cui noi cresciamo, ci vediamo e ci sentiamo esistere. Io faccio un esempio, vi racconto questo episodio. Quando Anche venne al festival che io curavo a Ravenna come Kazen, ebbi questo desiderio, non la conoscevo, l'avevo invitata per fare una mostra, lei venne molto generosamente, fece anche una bellissima mostra, e poi le proponemmo di fare un seminario, un workshop di 2 giorni con un gruppo di donne che erano vittime della tratta e quindi che vivevano in una casa protetta, ma avevano avuto esperienze di prostituzione. E quindi lei si è trovata a questo gruppo di donne, ha lavorato per 2 giorni, ancora se lo ricordo, ci siamo viste recentemente al festival appunto di Cocconino che si tiene a Ravenna adesso, e lei mi diceva: guarda, quell'esperienza mi sembrava all'inizio veramente strana, cosa potevo fare di fumetto, io allora mi sentivo anche molto artista, così autrice, e invece ho capito perché tu me l'avevi chiesto, perché in fondo nel mio fumetto si parla sempre di questo, di come il corpo delle donne esiste, di come il corpo delle donne si trasforma e crea storie. In un certo senso, perché io vorrei veramente lasciare un po' di mistero su questo libro, dicendo che è un romanzo che mette insieme il romanzo di formazione, ma anche un romanzo che vuole raccontare un'infanzia, una crescita, un'adolescenza, una visione, un modo di immaginarsi anche la realtà, del viverla trasfigurata, che un po' non c'è più. Per esempio, nelle pagine che sono rosse, no? Il capitolo 5, lei dice: rosso è il colore dell'amore e del comunismo. E c'è questo capitolo che è disegnato in rosso, dove compaiono questi personaggi che agiscono, che provengono veramente dalla traduzione figurativa dei libri dell'infanzia della DDR. Non sono, come dire, suoi, si vede anche dal tratto, e vanno a ricostruire un immaginario che per chi ha vissuto quel mondo, che sembra totalmente cancellato, significa anche un po' pensare che è esistito, che la propria infanzia è esistita, che la propria adolescenza è esistita, che non è stato tutto immaginato. E infatti poi questi strani personaggi che si avvicendano parlano proprio della DDR. Ecco, non voglio andare avanti su questo pezzo perché è veramente molto interessante il tipo di trasfigurazione che viene fatto, i livelli di lettura che, ripeto, sono molti e diversi, dal livello del romanzo di formazione a quello di romanzo sociale e anche di analisi proprio estetica di un mondo che non c'è più.
Assolutamente, oltretutto questa complessità e questa pluralità di livelli di lettura è una sorta di, anche di stratificazione, però assolutamente integrata e rappresentata anche, come già accennavi tu, con il cambiamento del tratto, utilizzando poi come modello appunto le illustrazioni dei libri per l'infanzia della DDR, ci sono comunque dei cambiamenti stilistici e c'è anche un lettering molto particolare. Ce ne vuoi parlare di questo cambiamento anche dell'uso del linguaggio? Per cui c'è questo aspetto anche quasi, cioè ti costringe a prenderti il tuo tempo anche questo, perché è come se fosse una proprio perché ci sono queste lettere disegnate in modo particolare, per cui poi quando si entra nel tipo di alfabeto si legge tranquillamente, però c'è un momento in cui devi prendere le misure, soprattutto darti il tempo per entrare, e c'è un cambiamento a seconda del momento in cui vengono utilizzati dei caratteri, degli altri, come uno stile, come un altro. C'è una grande capacità di utilizzare anche proprio non solo il linguaggio come proprio composizione e sceneggiatura e scelta di parole, ma anche poi il tratto, ma anche visivamente concretamente proprio la scelta della rappresentazione delle parole.
Allora, il lettering è anche questo particolare, ricorda, diciamo, le rune in qualche modo, no? Vuole ricordare una realtà pre-cultura occidentale, diciamola così, no? In qualche modo, o comunque una scrittura che si frappone fra noi e un tempo che vedeva le scritte come zona magica. Poi, e questo è un lettering che si riconosce a prima vista, quando uno lo vede capisce di che cosa stiamo parlando, ed è vero quello che tu dici, che ci impone un'attenzione particolare. Poi c'è un secondo lettering, un altro tipo di scrittura, chiamiamolo così, di font, che invece è quasi, diciamo, mangiato dal nero, in cui i balloon sono esattamente il contrario. Di norma i balloon sono un bianco, no? Il balloon è bianco e sopra c'è il nero, invece in questo caso c'è il balloon nero e la scritta bianca, che viene quindi mangiata anche dal nero. Ci sono dei motivi visivi per cui di solito si fa questo. Quando ci sono questi balloon, quello che succede è qualcosa di oscuro, è qualcosa che va nel profondo, che esce dalla narrazione più, diciamo, fantasmatica, narrativa o immaginaria. Infine c'è il lettering usato appunto per la zona, diciamo, rossa, che anche questa è un po' diversa dal resto. Il font è espressione non solo di un medium, di un modo di comunicare, ma è esso stesso un elemento comunicativo. Questo è un altro aspetto che caratterizza moltissimo anche, e che fa parte anche della sua storia, anche di editrice, di grande, diciamo, amante del feticcio libro, della consistenza dei libri. La stessa carta del libro è stata scelta accuratamente da lei e ha seguito proprio tutti i passaggi tipografici e realizzativi del libro con grande attenzione. Questo io lo so direttamente perché conosco l'art director, che è sempre qui della nostra zona, insomma, è un ex socio peraltro della mia associazione, quindi diciamo che questo aspetto del font non è una scelta così decorativa, è una scelta semantica.
Assolutamente, E questo è un aspetto che magari non so se sono ripetitiva, ma la questione della, no, il discorso anche della rimemoria, del ricostruire anche il proprio passato per risistemarlo, no? Per riorganizzarlo, le famose stanze della memoria, che non sono solo un prendere degli elementi, ma anche proprio per ricordare e dare un senso anche al presente. E il modo totale in cui viene fatto questo è rappresentato poi, come dicevi tu, da una presenza, cioè questo è un fumetto abitato prevalentemente da giovani donne. E c'è questa possibilità anche del linguaggio, che poi mi ricorda, vabbè, parlavamo poche puntate fa di Ursula Le Guin, però il discorso della lingua madre, del linguaggio materno, che è il primo che si impara, che è la lingua del respiro, ed è quello della relazione. Ora, oltre tolto tutti gli discorsi sulla lingua padre in contrapposizione con la lingua del potere, eccetera, ma c'è proprio questa possibilità che viene anche rappresentata in un momento del fumetto in cui c'è questa relazione tra due bambine, che, o comunque due figure, più che altro due figure femminili che interagiscono in questa sorta di rappresentate in questo momento, in questo modo in cui c'è una sorta di non tanto di fusione, però di connessione, di relazione, di spazio per l'altro, di spazio appunto per la relazione, di spazio per tutto. E quindi, come dicevo prima, c'è questo aspetto delle varie componenti dell'esistente che è anche molto importante. Quindi ci sono degli animali non umani che sono antropomorfizzati e il contrario, e comunque ci sono aspetti di materia di tutte le forme, di tutta la natura, di tutte le nature. Questo dà proprio il senso della complessità del reale e anche della storia, e permette di immergersi in diversi livelli. Questa è una cosa che mi ha colpita parecchio rispetto a questo fumetto.
Ci sono degli aspetti classici, no? Come quello delle le due amiche che crescono insieme in qualche modo nella diversità, ed entrambe si incontrano perché sono entrambe figlie di un abbandono, di una trascuratezza, di qualcosa che manca, poi si perdono e poi, diciamo, in qualche modo c'è un ricongiungimento, anche se insomma un ricongiungimento non reale, insomma doloroso, diciamo così. In questa storia essenziale, però, quello che caratterizza questo libro e lo rende diverso è quello appunto della ricerca dell'aimat, cioè l'aimat è questo concetto intraducibile, no? Alcuni lo traducono come nostalgia, ma non è vero, alcuni lo traducono come patria, ma non è anche quello. È un concetto molto innestato nella cultura tedesca, in una certa cultura tedesca, e che in qualche modo qui ha una sintesi visiva particolarmente riuscita.
Assolutamente. Senti, cioè, visto che purtroppo siamo in chiusura, e volevo sapere se c'era un aspetto che ci tenevi che venisse fuori, qualcosa che volevi raccontarci rispetto a questo libro.
Beh, che io trovo questa capacità tutta tedesca di mettere le mani nel nero, di mettere le mani, no, in una storia così complessa, così contraddittoria, così dolorosa per tanti aspetti, qualcosa che a noi manca. E quando vedo queste autrici, che sono appunto, non è solo anche, ce ne sono anche altre, penso alla Kruger per esempio, farlo, vivo un po' di invidia, perché penso che noi ne avremo bisogno, ma anche quando ci proviamo, perché non è che non ci sono dei tentativi, un po' la buttiamo a ridere, non so come dire, non riusciamo a toglierci questo aspetto di aver bisogno sempre di essere ridanciani, no? Di dire vabbè, no, ma ho fatto una battuta, ecco, invece Sì, non neanche sdrammatizzare, no? È un po' come un certo cinema, un po' un certo cinema italiano. A un certo punto bisogna parlare romano, se no non si può fare, perché bisogna, no, tornare così a questa bonarietà, apparente bonarietà. Invece queste autrici, queste intellettuali, poi, perché non saprei come definirle, non hanno paura di stare nel nero, non hanno paura di rimanere, cioè qui non c'è giustamente nessuna pagina che fa ridere, ed è giusto così.
Sì. Beh, su questa conclusione, direi, con questa scelta, sì, no, devo dire, effettivamente è un fumetto, appunto, che ha bisogno del suo tempo per essere letto, ed è un fumetto estremamente, oltre ad essere bello, denso, ma è veramente un fumetto forte, insomma, come dicevi tu, insomma, è una storia abbastanza molto potente, sicuramente, che straconsigliamo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono collegati in questo momento con noi. Guarda, Elettra, noi siamo contentissime di averti avuto come ospite, grazie mille come sempre per la tua disponibilità e le tue parole, di essere stata con noi ed aver presentato questo splendido fumetto pubblicato per la Coconino Press, Compagna Cuculo. Grazie mille.
È stato un piacere.
Grazie mille, buona serata.
Ciao.
Ciao. Eccoci tornati sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo con il nostro ospite, nonché autore, uno dei due autori del prossimo fumetto che stiamo per presentare, che è Renato Quairolo, che salutiamo. Ciao Renato.
Quairolo.
Scusami, sì. E pardon, tanto è sempre così.
No, no, è una questione di accenti. Come la Brandoli si chiama Brandoli e non Brandoli.
Certo, ma tanto è sempre così. L'errore, anche quando è, scatta in automatico. Allora, tu sei lo sceneggiatore di questo fumetto pubblicato, ripubblicato per la Oblomov nel 2024, che è La strega, Pane spinoso, Orda d'oro, Inquisizioni, Sette e altri accidenti. Tu sei lo sceneggiatore e mentre Anna Brandoli ha ovviamente si è occupata del tratto, dell'inchiostro, del disegno, di rappresentare quello che è stata poi la storia che avete in realtà costruito insieme, perché poi il lavoro a quattro mani, anche se i ruoli sono diversi, è stato un lavoro di, anche quasi, non dico di fusione, però è stato un lavoro ben miscelato, perché l'armonia e la potenza della storia fa sì che si noti fino a un certo punto che gli autori sono due. Ecco, quindi ci vuoi intanto un po' presentare questo volume e soprattutto questo incontro con Anna e la costruzione di questa storia molto, molto particolare, perché comunque è un fumetto che ha un'ambientazione storica, quindi immagino che ci sia stata anche una ricerca notevole, ed è in realtà un fumetto che non è solo il racconto di un'epoca e di un luogo, ma parla di tanto altro. Ci vuoi raccontare però, ecco, un po' l'incontro con Anna e il lavoro insieme, come si è costruito?
Sì, cioè, sono due domande piuttosto estese, diciamo, perché l'incontro con Anna è una cosa, io e Anna ci siamo conosciuti durante, diciamo, il movimento di contestazione, chiamiamolo così, del 68, dove ci siamo impegnati politicamente fino a metà degli anni 70. Dopodiché io avevo da sempre un certo interesse per la storia. Insomma, invece di leggere romanzi, preferivo leggere saggi storici o cose che riguardavano, per esempio, le medicine con le erbe, le streghe. All'epoca il movimento femminista, pur essendo ancora, diciamo, molto frammentato e incerto, era una cosa per me molto importante. E quindi, diciamo, avevo messo insieme un background che mi è servito poi per immaginare queste vicende e questi personaggi. E quindi sono andato a riacchiappare Anna, che nel frattempo aveva un'idea di fumetto, ma non questo, per capirci, e all'epoca gli editori non è che fossero tantissimi, o andavi sul fumetto popolare, e quindi la Bonelli, oppure il fumetto del Corrierino, così, dove c'era Prato, Toppi o Battaglia. Tentativo che l'Anna aveva fatto facendo un paio di cose simil Toppi e simil Battaglia, diciamo. Ecco. Io invece puntavo sulla Milano Libri, perché mi piacevano i fumetti di Munoz e Sampaio, mi piaceva Enric Breccia con le storie della Pampa, mi piaceva molto Tan di Colombo, e vedevo quindi una possibilità di fare un fumetto intelligente e innovativo. E ho messo insieme i miei interessi per la storia e le cose che volevo raccontare, ho convinto Anna a mettersi al lavoro, ed è andata bene. Questo è, diciamo, come è iniziato. E le ragioni della storia sono nella storia stessa. Io, tra l'altro, mi avete costretto a riguardarla un po', visto che scritta 50 anni fa quasi, perché la storia ho cominciato a scriverla nel 77, è andata in pubblicazione nel 78, quindi capisci che siano quasi 50 anni. E devo dire che è densissima, faticosa anche, cioè è ammirevole che qualcuno abbia ancora voglia di leggerla, insomma, perché è molto impegnativa come storia. Inoltre, io cito una serie di personaggi, di vicende storiche che sono vere, cioè non è che io ho fatto un volo così di fantasia e mi sono inventato il, diciamo così, il territorio su cui facevo agire i personaggi agiscono sulla storia. Mi intrigava, per esempio, avevo scoperto appunto l'esistenza dei Lithgoi, quindi di questi espulsi, l'Orda d'Oro che arrivava fino alle foci del Danubio, cioè tutta una, ma la cosa ancora prima, le vicende degli eretici, dei catari, e tutte cose che in qualche modo mi sembravano riguardassero il tipo di aspettative, di esperienze, anche se vuoi di aspirazioni che erano presenti nel movimento di contestazione degli anni 70, insomma. E quindi mi sembrava il territorio giusto per raccontare anche un po' quegli anni.
Infatti,
ho risposto?
Sì, diciamo che la risposta è libera, comunque sì, hai risposto. E diciamo che ci troviamo un volume cartonato, quindi con una certa importanza, nel senso anche che occupa un certo spazio, e una copertina colorata, coloratissima, con dei toni molto, molto forti, molto decisi, come lo sono anche i lineamenti poi dei protagonisti e delle protagoniste, della protagonista, il cui nome significa colei che si governa da sé, ed è un qualcosa che sicuramente a me è piaciuto moltissimo. Oltretutto, caratteristiche fisionomiche particolari, questo viene detto anche in realtà in una intervista che avete pubblicato alla fine del fumetto, che oltretutto è una versione integrale delle diverse storie che poi sono uscite nel tempo, ed è anche bella la raccolta del materiale scritto di lettere, interviste, quello, insomma, recensioni, se così si possono chiamare, insomma, pareri sul fumetto di voci altre. Non so se vuoi dare anticipazione tu, però ecco, una di queste delle cose che di cui Anna parla è quella del tratto, cioè questo naso aquilino, questo naso forte, era un naso non canonico, una protagonista comunque esteticamente che si presentava in un modo magari differente e che si proprio affermava nello spazio, e questo lo fa anche in tutta la storia. Sicuramente c'è questo aspetto molto importante, in cui tu già appunto parlavi della tribù degli espulsi, gli Lithgoi, che non so se pronuncio bene, che è comunque la parte materna della protagonista, e c'è tutto il discorso estremamente interessante, oltre al fatto che è evidente che ci sia stata una ricerca storica, infatti l'avevo detto anche all'inizio, insomma, per cui comunque è un fumetto che devi leggere e rileggere anche per incuriosirti su dettagli che io assolutamente questioni che non conoscevo con terminologie così specifiche, però ecco, l'aspetto è quella poi anche del ruolo delle donne e di quanto poi siano state perseguitate annientate come portatrici di saperi, in questo caso ancestrali, insomma, erano depositarie dell'arte medica attraverso i saperi erboristici, e questa cosa è stata assolutamente cancellata anche attraverso la caccia alle streghe, poi l'isteria, insomma, tante altre pratiche che in questo fumetto non ci sono. Ma la protagonista è portatrice, oltre al fatto che è stata educata dal padre come guerriera, ma è portatrice di una serie di saperi, ma di saperi pratici, per cui lei potrebbe avere un posto anche riconosciuto all'interno della società, posto che le viene detto che è stata cresciuta come un uomo. Però ecco, tutto questo discorso di emancipazione, ma come affermazione del sé, questo mi ha colpito molto, a partire dalla contrapposizione con il padre. E quindi, insomma, questo è stato un aspetto che ho notato, e che anche rispetto alle pubblicazioni di quegli anni, ecco, trovare un personaggio protagonista femminile inserito in una storia così complessa, che ha questa attitudine, che ha questo aspetto, è un qualcosa che sicuramente non è comune, o comunque attira l'attenzione, e assolutamente rende felice la lettrice, almeno me, perché poi è un fumetto di avventure, di viaggi, di lotta, ed è un fumetto che si cavalca, cioè comunque una storia che ti prende. È una storia che comunque avete frammentato, perché sono una serie di storie che avete pubblicato poi nel tempo. Come si è sviluppato anche poi il personaggio e anche il disegno che si è costruito ed è cambiato nel tempo?
Allora, vabbè, comunque non c'è bisogno di avere una cultura specifica, vorrei chiarire questo. In realtà qualunque persona può leggere questa storia, e semplicemente i riferimenti storici sono sufficientemente spiegati e non sono, diciamo così, una didascalia storica, sono personaggi di una vicenda intrigata, perché ci sono congiure, ci sono tradimenti, e ci sono c'è la banda degli espropriatori, che è una licenza, diciamo così, che mi sono concesso come riferimento all'epoca che stavamo attraversando. Negli anni 70 la contestazione era arrivata a un punto di rottura, per cui l'elemento della violenza stava diventando un po' dominante a metà degli anni 70, e poi è scivolato fino alle Brigate Rosse e così via. Il contesto storico io l'ho scelto perché era funzionale proprio a parlare di noi, hai capito? A parlare di quello che io respiravo in quegli anni. E più che una ricerca storica, c'era il fatto che a me interessava la storia, quindi conoscevo lo scenario in cui poi ho messo queste vicende, hai capito?
Sì, sì, ma...
Ho sommato con due personaggi che venivano da situazioni diverse, lui latino, lei... appunto figlia di un can tartaro e di una strega, diciamo così, che si incontrano a Bisanzio, e queste due storie che viaggiano in parallelo servono poi ad arrivare a un finale che giustifica queste due, diciamo così, che giustifica l'incontro di queste due storie come un incontro, verrebbe da dire, necessario, hai capito? Ecco. Però ovviamente tu l'hai letto, quindi saprai che quello che sto dicendo corrisponde più o meno alla realtà del libro. Poi ci ho aggiunto Lupo Mannaro, che è una storiellina di 10 pagine che mi è venuta in mente mentre stavamo facendo la strega, e che anche questa riguardava, come dire, una considerazione sulla nostra esperienza politica, sulla logica settaria
dei gruppi dell'epoca che si facevano la guerra tra loro invece di porsi il problema di cambiare davvero le cose, ed era un elemento, diciamo, anche di tristezza e di sfiducia del nostro abbandonare la politica extraparlamentare nella seconda metà degli anni 70. Almeno io l'ho tirata fino al 76-77 con la nascita di Democrazia Proletaria, eccetera. Poi i primi ecologisti, c'era i Verdi Arcobaleno, no? Cioè, i primi a ragionare di ecologia, di cambiamento climatico, di salute sul lavoro, perché all'epoca parlare del fatto che una fabbrica avvelenava i propri operai non era guardato bene neanche dai sindacati, perché ti dicevano che facevi perdere il lavoro agli operai, capisci? Quindi niente, non so se ho risposto.
Sì,
ho risposto.
Hai risposto, ma ci tenevo a dire che innanzitutto la storia è interessante in generale, ma come dicevo è un viaggio e un'avventura. La storia rende solo più complessa, intrigante e interessante la storia che è costruita, che è la storia che insomma viene poi raccontata. Quindi è un contesto che aumenta la curiosità, anche il fatto che non sia prettamente eurocentrico è un elemento di ancora maggiore interesse, a mio avviso, e anche quello non è scontato, anche perché il fumetto, come abbiamo già detto, è di qualche anno fa, appunto. Quindi ecco, nel senso del fatto dei corsi e ricorsi storici, c'è un'ambientazione medievale, però come giustamente dici tu, perché sei l'autore, quindi sai benissimo perché e per come hai composto e scritto questa storia, però ci sono, sì, sono pretesti, però ci sono comunque elementi realmente accaduti con modalità diverse, assolutamente, però c'è, appunto, ci sono i movimenti, la liberazione degli scavi, le espropriazioni, il discorso della censura, quindi della cancellazione di ogni dissenso, quindi insomma il dogma al potere, cioè tutte questioni che hanno poi mosso e animato la storia nei secoli in modo diverso, perché ovviamente poi ogni periodo storico, ogni luogo del mondo ha le sue modalità, però poi ci sono degli elementi che poi possono essere utilizzati, e tu hai utilizzato per come hai detto, per parlare della tua di storia. Però ecco, fare tutto ciò attraverso il racconto di una protagonista così potente che viaggia tra le pagine e ti guida con questo inchiostro meraviglioso, questo nero potentissimo di Anna, è una cosa non rara, cioè rara nel senso, scusami, rara. Quindi è un fumetto di una potenza non comune. Cioè io non l'avevo letta la storia, quindi questa edizione mi ha dato la possibilità di recuperare un classico e un bellissimo libro.
Ti ringrazio.
Volevo sapere, tu c'è qualcosa che magari non so se...
Comunque l'Anna, per capirci, non è che me ne sono accorto solo io che era bravissima, appena io ho portato le pagine a Linus, che non volevano neanche riceverci, tutte le ragazze della redazione hanno fatto "oh", sai, e la cosa è passata immediatamente. Del Buono era entusiasta, l'Anna non a caso si è vinta lo Yellow Kid, tra le pochissime donne che hanno vinto lo Yellow Kid. Sai cos'è lo Yellow Kid? Il massimo premio che c'era per il fumetto, era come per dire l'Oscar del fumetto, hai capito? Lo Yellow Kid che si dava a Lucca, e quel periodo si dava ogni 2 anni, quindi era ancora più difficile riceverlo, proprio per l'intensità del suo segno, del suo lavoro. L'ha ricevuto per il libro successivo, però non per questo. Questo qui è uscito, l'abbiamo pubblicato in volume, cioè è uscito su Alter nel 78-79, l'abbiamo pubblicato in libro nell'80, e nel frattempo siamo ripartiti con un'altra storia, un'altra vicenda spostata nel tempo di due secoli, che è poi Rebecca, che uscirà credo ottobre di quest'anno, sempre per Oblomov, e sta uscendo già è già uscito il primo episodio su Alter Linus, e il secondo episodio dovrebbe uscire su Alter Linus a giugno, credo, e invece poi uscirà in volume, penso, per Lucca per ottobre-novembre, e per Rebecca l'Anna ha vinto lo Yellow Kid ed è stata pubblicata molto bene in Francia, in vari paesi europei. Addirittura ho scoperto che in Danimarca, a Copenaghen, c'era un quotidiano che la pubblicava a puntate, e che nell'università di storia di Copenaghen usavano Rebecca come esempio di storia minore, no? Cioè di storie legate alle vicende delle persone invece che alla grande storia. E l'ambizione che avevo e che avevamo con Anna era proprio quella di raccontare la storia vista da un altro punto di vista, no? E anche la scelta del naso che tu hai notato era perché eravamo stufi di vedere tutti gli eroi dei fumetti erano sempre col nasino. Sì, sì, no. Sempre col nasino. E quindi noi volevamo invece dare una mano ai nasi aquilini. A me piacciono i nasi aquilini, e quindi volevamo difendere questa categoria che viene snobbata in generale nel fumetto popolare.
E viva il cambio appunto di paradigma, di punto di vista, che è, diciamo, un movimento vitale per appunto rimanere vivi. E ci sono le parole che vengono poi pubblicate alla fine del vostro fumetto, mi sembra di Del Buono, che dice: rispetto all'inchiostro, la progressiva ferocia del nero ha avventato sul bianco, non per decorare ma per nuocere. Ovviamente nuocere in senso positivo, però per esprimere la...
Incidere. Incidere, esatto.
È un fumetto da recuperare per veramente tanti motivi. Quindi siamo purtroppo in chiusura perché il tempo è limitato, quindi io ringrazio tantissimo Renato per averci parlato della strega che ha scritto con Anna Brandoli, La strega, Pane spinoso, Orda d'oro, Inquisizione, Sette e altri accidenti, pubblicato da pochissimo dalla Oblomov. Grazie mille, e magari ci ascoltiamo presto per qualche altro volume.
In autunno.
Ok, perfetto. Grazie mille, buona serata.
Buona serata, Olivia. Ciao. Buona serata a tutti. Grazie. Salve. Follow
Ed eccoci tornati in studio, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Salutiamo il nostro ospite, ciao.
Ciao, buonasera.
Buonasera, ci senti quindi. Allora, il nostro
ospite
è la voce, una delle voci di Robin Book, che non è un'organizzazione o un collettivo, ma un metodo della conflittualità che guadagna il suo valore qualitativo nella moltiplicazione dell'azione autonoma, coordinata e solidale, nella compenetrazione dei circuiti post-ideologici e delle loro relative bolle sociali, nello sviluppo e nella promozione della critica tra dentro e fuori, tra noi e voi, tra noi e loro, nel dialogo costante e perenne tra teoria e pratica. L'unico modo per farlo, con serietà e onestà, oltre le dichiarazioni di intenti e le belle parole, è pertanto mettere a disposizione le riflessioni che guidano la nostra azione politica in modo che possano essere non solo conosciute, ma criticate e migliorate. Siete stati i responsabili di questa meravigliosa traduzione e distribuzione di un fumetto statunitense di qualche anno fa, ma di questo ci parlerai tu, War in the Neighborhood di Seth Tobokman. Io vabbè, le pronunce in diretta non ce la posso fare, quindi lo farei tu e farei la bella figura, giustamente. E volevo intanto dirti che siamo molto contente di questa vostra decisione di questa traduzione di un fumetto che pensate di non conoscere, ma in realtà lo conoscete benissimo, perché il tratto e alcune immagini le avete viste riutilizzate in altre forme negli spazi e negli anni, assolutamente. Quindi se vi andate a cercare anche solo il titolo, vi rendete conto che si parla di un autore che è molto familiare. Ci vuoi intanto parlare della decisione di questa scelta di questo testo?
Allora, innanzitutto, appunto, come dicevi tu, Seth Tobokman in realtà è un autore che circola da più di 30 anni, chiaramente nel contesto statunitense, però se possiamo fare un paragone così nostrano, è un po' come se fosse lo zero calcare statunitense, ma con qualche anno di più. Le sue prime apparizioni, diciamo, come fumettista risalgono alla metà degli anni 80 e poi sfatti avanti. Tra l'altro è uscito qualche anno fa, un paio di anni fa, una delle sue ultime opere. Insomma, è un autore che si è sempre prodigato tanto con la penna quanto poi nell'attivismo e nella militanza radicale attorno a quelle che poi sono le tematiche, peraltro anche affrontate in lungo e largo da Zero Calcare. Lui stesso lo cita come uno dei suoi autori di riferimento. Perché questa scelta? Perché War in the Neighborhood? Ma un po' perché è un testo a cui noi, comunque io e anche le altre persone con cui abbiamo lavorato, ci era molto familiare, ci è sempre stato molto a cuore. E peraltro l'anno scorso, cioè nel 2024, cadeva il 25esimo anniversario della sua prima pubblicazione, anche se poi in realtà è una raccolta di vari strisce che sono state pubblicate tra il 92, il 94, il 95, quindi poi è una sorta di raccolta delle sue esperienze attorno alla lotta per il diritto alla casa, ma non solo, quindi con tutte le difficoltà del vivere in uno squat a New York, ma poi appunto affronta tantissime tematiche diverse che ci sembravano molto attuali. Una su tutte, giusto per dire, che sembra una cosa a volte scoperta di recente, ma che invece non lo è affatto, purtroppo, è che probabilmente è stato uno dei primissimi a parlare di violenza di genere e non solo all'interno di spazi occupati, e ne parlava nei primissimi anni 90. Per di più, appunto, tutte le tematiche legate al diritto all'abitare e la lotta per il diritto alla casa non sono mai passate di moda purtroppo, però l'anno scorso c'è stata sicuramente una grande mobilitazione a riguardo a livello nazionale, c'è stata anche una grande ondata di sgomberi, quindi insomma è stata un po' l'occasione per dire boh, proviamo a fare questo esperimento, e ci siamo lanciati in questa avventura così spontanea, perché poi appunto non siamo una casa editrice, non siamo un collettivo, siamo semplicemente persone a cui piace piratare, diffondere e cercare di appunto trarne qualche cosa di buono oltre il profitto che non c'è. Quindi questo è un po' questo è un po' quanto detto molto velocemente è un po' questo.
Beh, al grido di legge, diffondi e cospira, avete comunque scelto un autore che si muove da anni, come hai già detto tu, nell'esperienza come autore, ma anche come cioè, ha esperito sulla sua pelle tutta una serie di questioni di movimento. E uno degli aspetti che accennavi prima, su cui secondo me invece è importante anche soffermarsi, è proprio quello della capacità anche di, fatta oltretutto anni fa, di mettersi in discussione, quindi proprio un discorso che anche voi avete messo nero su bianco di autocoscienza, quindi di oltretutto a partire dal proprio posizionamento di autore uomo e bianco, e soprattutto riflettere su queste politiche dell'abitare anche dall'interno, e quindi il grado di sessismo e di razzismo all'interno, appunto, come dicevi tu, dei movimenti. C'è questo c'è questa immagine che avete insomma, c'è questa immagine di questa porta in cui murata, cosa che avviene sempre quando si creano questi buchi neri in cui vengono ovviamente sgomberate le persone, ma questi palazzi rimangono disabitati, fatiscenti, perché è importante che comunque non ci sia nessuno, quindi le porte, le finestre vengono murate, e graficamente ci sono, su ogni mattone c'è una parola rappresentativa non solo del classico tra virgolette potere o concetti legati all'autorità, ma ci sono anche altri concetti anche abbastanza diversi, come l'essere macio, la passività, l'alcolismo, l'eroina, il sessismo, quindi insomma è con una mazzetta appoggiata accanto a questa porta murata e composta di mattoni, che però veicolano anche tutta una serie di cose, perché quest'autore è un autore che, come dicevi tu, comunque ha scritto e disegnato dei fumetti politici da sempre, e lui è comunque collega di Peter Cooper, vabbè, e di Eric Drucker, che voi direte chi sono, e invece anche lì pensate di non averli mai visti, ma ad esempio vabbè, a parte che Peter Cooper è stato pubblicato in Italia da Tunue con rivisitazioni dei racconti di Kafka e con il fumetto Rovine. Il secondo invece è l'autore dell'immagine che è stata presa dai Faith No More per il disco King of For a Day, quindi l'avrete presente, immagino, tutte e tutti, lo sbirro con il manganello, il canone visti dal basso nel vagone della metropolitana. E sono tutti autori che comunque stanno per strada, e quindi anche questo parliamo un po' dello stile, cioè questo stile molto immediato legato allo stencil, all'arte di strada, quindi anche al diciamo disegnare sui muri, come si può dire, come diciamo utilizzando delle parole che non ci facciano rabbrividire, perché ormai come ti muovi cioè, non lo so, a volte sento delle parole che sono talmente inflazionate che mi vengono tutti i brividi allucinanti, quindi probabilmente uso delle parole anche peggio. Però ecco, parliamo un po' dell'impatto visivo che c'ha questo autore, quindi molto secco, sintetico e comunicativo, perché l'arte di strada deve arrivare subito.
Sì, allora innanzitutto c'è anche da dire, cioè, rispetto agli autori che hai citato adesso, c'è faccio un piccolo preambolo, giusto per dare un po' di contesto di contezza di quello che raccontavi, nel senso che c'è una parte introduttiva di tutto il libro che racconta tutti i processi di gentrificazione che ha subito l'isola di Manhattan a New York, e uno degli aspetti più interessanti è parlava proprio di questo esodo di artisti che nel loro cercare di voler contribuire a questa grande ondata iniziata negli anni 60, 70 e poi comunque è andata un po' deflagrandosi, ha fatto in modo che in pochissimi spazi, soprattutto in pochissimi quartieri, si concentrassero grandissime penne, quelle che poi sono diventate grandi penne, scrittori, poeti, musicisti, quindi poi c'è anche da dire che appunto c'era una grossa concentrazione di queste influenze, ecco. Peraltro poi c'è da aggiungere che da un punto di vista proprio di stile, per chi frequenta un pochino la stampa underground, controculturale, le fanzine, eccetera, un altro grande nome da cui chiaramente Tobokman prende ispirazione è Clifford Harper, che comunque è riconosciuto, che se appunto chi è all'ascolto magari avrà voglia di andare a cercarsi qualche illustrazione, qualche stampa, avrà visto ripubblicato sicuramente in fanzine, in opuscoli, in pubblicazioni più o meno underground, perché appunto è stato uno forse dei grandi contributori a livello illustrativo delle lotte sociali, quindi appunto cioè, capita spessissimo anche di recente di vedere rimbalzare appunto questi tagli molto netti dovuti molto alle tecniche di stampa che utilizzavano, quindi appunto le incisioni, oppure le xilografie, insomma tutti i mezzi che erano parte dell'armamentario degli scappati di casa, ma allo stesso tempo che stavano cominciando a utilizzare una serie di strumenti nuovi. Infatti il libro di Tobokman è interessante anche perché è a cavallo, diciamo, dei primissimi esperimenti in computer grafica nel senso di elaborazione digitale di immagini, e quindi c'è un mix di tecniche, oltre al taglio più netto di determinate strisce o di altre che invece sono più sullo sfumato, ma comunque rendono l'idea delle tensioni del momento, quindi momenti in cui ci sono due versioni, diciamo, della storia, e in altri momenti in cui c'è una narrazione che permette, ma allo stesso tempo obbliga a doversi confrontare con le sfumature di quello che poi appunto è il razzismo che abbiamo dentro, il fascismo che abbiamo dentro, il sessismo che abbiamo dentro, quindi appunto la sfumatura risulta comunque narrativamente coniugata al momento della narrazione, quindi poi anche certi momenti di scontro che vengono con la polizia, per esempio, non è detto che siano necessariamente taglienti e netti come uno se la può immaginare, ma appunto viaggiano molto su canali visivi che sì, sono quelli della complessità, una complessità che però richiede chiaramente il dover prendere posizione, quindi guardarsi in faccia, guardarsi dentro, guardarsi allo specchio e dire ok, ma da che parte sto? È un gioco che l'autore fa un po' con se stesso e chiaramente insieme alle persone con cui ha scritto tutti i vari capitoli, ma che fa anche col lettore, e devo dire che da un punto di vista narrativo, proprio di scrittura della storia, delle storie che raccontate, e da un punto di vista visivo, queste due cose passano in maniera molto potente, sono molto molto accalzanti rispetto a quello che viene, alla complessità che viene tentata di svelare, o quantomeno di essere portata alla luce. Quindi questo sì, esatto. Quindi questo da un punto di vista stilistico, poi io non sono forse il migliore esperto perché non mi occupo di fumetti, quindi
semplicemente far capire un po' di cosa si parla, visto che appunto abbiamo solo le voci, e quindi dare degli spunti per capire delle coordinate più o meno per far sì che le orecchie si orientino, insomma, per evocare qualcosa che corrisponda a qualcosa, a un appiglio reale, diciamo, nell'immaginario delle persone, perché ripeto, come abbiamo detto mille volte, uno pensa che non conosce quest'autore, invece quest'autore lo conoscete assolutamente, come tutti anche gli altri che di cui abbiamo parlato. E questo aspetto, appunto, di entrare, innanzitutto parlare appunto di gentrificazione e tutta una serie di aspetti che sono stati al centro delle politiche di New York degli anni 90, si ritornano ovviamente con modi diversi e modalità diverse, linguaggi diversi anche ovviamente al giorno d'oggi, e soprattutto il discorso di mettersi anche, cioè, appunto, come dicevi, dentro e fuori, cioè ci si mette in discussione, quindi siamo seduti al tavolino del che cosa facciamo, ma facciamo parte anche noi in qualche modo di questa dinamica. Ovviamente bisogna poi posizionarsi nella pratica e con le belle parole, come dite voi nella vostra dichiarazione di intenti. Senti, allora, il tempo purtroppo è pochissimo, quindi siamo in chiusura, ma ci tenevo a chiederti se volevi aggiungere qualcosa che ti piacerebbe che le persone se ne ascoltassero, che insomma qualcosa da sapere, se no anche no, però ecco, volevo chiedere a te.
Sì, in realtà forse più che sul fumetto, che poi appunto manco l'avessimo scritto noi, in realtà l'unica cosa che mi piacerebbe dire è più che altro sul progetto di Robin Book, nel senso che appunto noi siamo degli scappati e scappate di casa, sparpagliate un po' su tutto il territorio nazionale, che si incontrano quando possono, ma cioè, l'idea è che di base sia una pratica di autogestione totale, cioè nel senso un po' alla Luther Blissett, chiunque si voglia riconoscere o si riconosce già all'interno dei, diciamo, dei processi di diffusione e trasmissione culturale, conflittuale, ma poi in generale di tutto, è assolutamente incentivato a conoscerci, se vuole conoscerci, se a conoscere la nostra realtà, quello che ci siamo inventati, ma allo stesso tempo prendere l'iniziativa in maniera spontanea e viaggiare per quelli che sono appunto i canali della pirateria e della distribuzione autonoma decentralizzata. Forse questo è quello che volevo dire.
A questo proposito, delle coordinate per trovarvi.
Sì, in realtà è abbastanza semplice, nel senso che per chi ha Instagram basta cercare Robin Book Gang, ma Robin Book salta fuori, siamo anche su Mastodon, perché comunque Instagram anche basta, prima o poi arriverà anche un sito, insomma, poi c'è una mail che si chiama robinbookgang@gmail.com, insomma, poi è un progetto che esiste da relativamente poco, anche se ormai è quasi un anno, però piano piano ci renderemo più rintracciabili.
Beh, è comunque abbastanza intuitivo trovarvi, però ecco, ripeterlo e renderlo ancora più facile mi sembra abbastanza necessario. Senti, ti ringrazio tantissimo e ripeto, questo vostro comunque progetto pubblica non solo ovviamente non solo fumetti, ma pubblica saggi, zin, tante, e traduce tanti scritti di tanti generi differenti, quindi diciamo che accomunati da una stessa tensione, direi, e una stessa modalità di, sì, proprio di uno stesso, no, stavo dicendo una cosa assolutamente limitante, quindi una stessa tensione mi sembra potrebbe essere appropriata.
Sì.
Senti, quindi in chiusura ti saluto, ti ringrazio tantissimo e di essere stato con noi, e niente, che questo libro, ricordiamo, War in the Neighborhood di Seth Tobukman, e recuperatelo assolutamente perché è veramente un fumetto molto molto interessante per tanti aspetti. Quindi niente, buona serata e a presto. Con una prossima.
Grazie. Ultimissima cosa, scusa, che mi ero dimenticato. Chiaramente, per quelli che è il nostro spirito, tutte le nostre pubblicazioni sono leggibili gratuitamente online, seguendo un po' i link dell'archivio. Però, giusto per dire che comunque quello che è importante è reggersi le cose, e comunque siamo disponibili. Ti ringrazio, vi ringrazio. Ha fatto uno splendido programma. Buona serata, mi sa che vado a mangiare ora.
Dai, a presto, ciao. Ciao.
A presto, ciao ciao, buona serata.
sulle note di Badalamenti che c'entra qualcosa col fumetto che stiamo presentando? No, però vabbè, mi piaceva, e poi all'inizio della puntata ho parlato di Lynch e quindi ho veramente un'associazione banalissima, però ci sta sempre bene Badalamenti. Salutiamo i nostri due ospiti, nonché autori dell'ultimo fumetto di questa sera. Ha un fumetto abbastanza importante, vi siete presi, cioè insomma, avete fatto una mossa azzardata, siete stati fortunati perché il fumetto è veramente bello, e il fumetto è HPL, Una vita di Lovecraft, di Maurizio La Cavalla, disegnato da Maurizio La Cavalla e scritto e sceneggiato da Marco Taddei. Ciao a entrambi, mi sentite soprattutto?
Ciao, ci sentiamo.
Perfetto, quindi non ho fatto un monologo. Allora, voi vi siete appunto avventurati nella rappresentazione di questa, nel racconto di una, della vita di Lovecraft, quindi lo scrittore di Providence che ha la maglietta più tirata, penso, del mondo della letteratura, per cui è stato povero, cioè povero e per fortuna preso e ripreso da autori e anche autrici anche molto, molto importanti che hanno ora, a parte le scemenze, che hanno pubblicato libri e testi estremamente, estremamente ben riusciti. Insomma, abbiamo Metal Hurlant, quindi Maurice Druidier, Alan Moore con Providence, Alberto Breccia con I miti di Cthulhu, insomma abbiamo Richard Corben, insomma abbiamo anche Shigeru Mizuki, quindi l'autore di Nokitaro, che reinterpreta il racconto L'orrore di Dunwich. Ma soprattutto, visto che questi sono tutti autori, sì, io segnalo, anche se è un libro pubblicato mi sembra del 2003, Il bestiario del crepuscolo, di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione, di Daria Schmidt, che è una bellissima storia ispirata a Lovecraft, disegnata in un modo Gustave Doré e la fiaba colorata, praticamente, questo è del così. Un libro, un fumetto estremamente interessante, ma non stiamo parlando di questo fumetto, ma del vostro. Allora, raccontate un po' come siete riusciti a dare vita a questa storia, che aspetto di quest'autore siete andati a rintracciare e a voler raccontare.
Maurizio, incomincia tu.
Comincio io. Allora, una delle prime cose che dico a Marco quando mi passa la sceneggiatura è: non sono un disegnatore di mostri, quindi i mostri, anche se era una biografia immaginifica, quindi ci sarebbero stati alla perfezione, non volevo fossero il centro, non volevo che l'orrore passasse dalla mostruosità, ma si insinuasse, diciamo, nelle pieghe del quotidiano, del familiare, dell'intimo. E poi è stata quella, insomma, la direzione in cui ho cercato di muovermi. I mostri sì, compaiono, certo, poco, tutto il resto del perturbante ho cercato di trovare altrove, e questo è stato per me l'approccio di partenza, proprio anche perché volevo provare in qualche modo a distaccarmi dall'immaginario ormai molto codificato che è associato a Lovecraft, perché non fa per me. Ed è stato appunto anche la lettura che se ne fa dal punto di vista visivo, quindi tentacoli, tentacoloni, robe melmose, questo horror vacui che insomma è sempre onnipresente, è una delle cose che mi ha allontanato sempre dall'avvicinarmi alla letteratura di Lovecraft, fino a quando Marco in realtà non mi ha proposto di fare questo libro. Io prima di iniziare a farlo 5 anni fa non avevo letto praticamente nulla.
Confermo, io posso dire dalla mia, che quando ho letto Due attese di Maurizio ho praticamente pensato immediatamente di proporgli un progetto che avevo nel cassetto, che è appunto questo libro qui, questa specie di biografia fittizia di Lovecraft. Ce l'avevo nel cassetto da molti anni, ma non sapevo esattamente a chi proporlo, ma
proprio anche non solo a quale editore, ma anche a quale disegnatore, perché volevo discostarmi completamente dall'immaginario lovecraftiano, perché volevo, aveva, questo libro aveva bisogno di una sua, di un suo immaginario. E a quel punto, quando ho incontrato casualmente, tra l'altro, il libro di Maurizio a una fiera in Puglia, subito mi sono lanciato come un condor su di lui e ho cercato di spolparlo. E gli ho proposto, è bello, sì, così funziona l'essere umano contro l'altro essere umano. È così che
di questa condizione biologica che è la vita, che come diceva Richard Benson, la vita è il nemico, quindi alla fine è presentato in modo magistrale, ecco.
Abbiamo cercato, no, figurati, ha anche detto bene, perché hai citato il Benson, che io penso sia lovecraftiano lui di per sé, o almeno non mentalmente ma esteticamente me lo ricordava parecchio,
una creatura, okay,
uno Shoggoth, queste creature lovecraftiane. Ma cioè, a un certo punto la vita è un nemico, è un pensiero esattamente lovecraftiano, tant'è vero che Houellebecq, Michel Houellebecq, ha intitolato una biografia, uno studio biografico su Lovecraft, una sua analisi anzi sulla vita di Lovecraft, proprio contro la vita, contro il mondo, o il contrario, contro il mondo, contro la vita. E proprio per farti capire come la letteratura lovecraftiana, proprio gli scritti Lovecraft, abbiano un potenziale, non dico anarchico, cioè di lotta contro il mondo, ma proprio di annullamento, di nichilismo, di annullamento del mondo. Cioè, come dire, esiste questo testo, il mondo viene annullato, viene depotenziato dal fatto che Lovecraft ha scritto qualcosa.
Comunque, mi scusa.
No, no, figurati, stavo respirando.
No, sempre sull'onda di quello che stavate dicendo, c'è proprio il testo che recita: nascere è il più grande orrore, e quindi quello che diceva anche Maurizio, quindi riportare tutta questa dimensione più legata a un immaginario di creature, sì, degli abissi, però legate anche ad altre dimensioni, o comunque che l'inconscio, il fantastico, quindi anche che hanno forme mostruose intese come non umane, quando invece appunto l'orrore è quello della condizione biologica, quindi dell'esistenza,
la forma biologica, sì, esatto, assolutamente,
della vita. E oltretutto tutto quello che di terrorifico viene rappresentato è anche attraverso il tratto di Maurizio, fatto in maniera meravigliosa, per cui c'è già questa scena, di questa tavola in cui viene presentata la morte del padre, che avviene quando Lovecraft è piccolino, in cui c'è questa maglietta, questa camicia che fluttua, questa camicia bianca che fluttua senza un corpo che la anima, però che fluttua in questo sfondo nero che potrebbe essere appunto un qualsiasi abisso, e questa appunto rimanda a una condizione di era la camicia che era stata indossata durante il ricovero, insomma, immagino l'ultimo abito che Lovecraft
ha indossato, il padre,
esatto.
Sì. Winfield Lovecraft
visivamente già inizia, cioè c'è un'impostazione visiva, oltre all'utilizzo di questo nero veramente intenso, posto che uno dice ma come fanno, non c'è un nero sbiadito, però ci sono quei sacerdoti del nero, come possono essere Marco Corona in Italia, Serena Schinaia, cioè quelli che quelle che riescono a utilizzare il nero in questo modo assoluto. Poi non so che cosa voglia dire, però insomma andatevi a vedere e andatevi a leggere questo meraviglioso fumetto e capirete di cosa parlo. Quindi tutta questa atmosfera cupa e orrorifica abita la vita di questo bambino, comunque un mondo al maschile in cui in cui la figura materna non è proprio una figura, diciamo, leggera e positiva, insomma, c'è una severità e una durezza molto, molto, molto forte. Non so, ci volete raccontare del vostro, non so, del vostro lavorare insieme o del fatto di aver trovato degli escamotage narrativi, non a livello di tecnicismi, proprio di resa di quello che stiamo, di quello che abbiamo già poi in realtà un po' detto, anche un canone lovecraftiano anche evoluzionato, che rende questo fumetto veramente, veramente interessante.
Vorrei solamente aggiungere una cosa sul nero, se mi permette, Olivia. A un certo punto nel libro c'è Lovecraft che descrive lo scrivere come non un rivelare, ma un coprire, un oscurare, cioè la scrittura non rivela ma oscura, cancella qualcosa che c'è sotto, quindi proprio come se fosse un tratto di penna, non tanto un alfabeto funzionale per la lettura, proprio come se fosse una specie di tratto marker di un imposca nero che va a celare più che a rivelare. E il nero che abbiamo scelto, il nero che ha, come dire, scolpito Maurizio, con i suoi pennelli, con le sue tecniche, serve proprio a celare qualcosa. Nel buio non è che, dirò una banalità, ma è nell'oscurità che si nasconde la creatura lovecraftiana, è nel non apparire vividamente che nasce quella paura atavica che tante volte è associata all'idea di Lovecraft. Quelle forze invisibili sono invisibili non perché siano trasparenti come il vento, ma perché sono dentro una tana oscura, che come dire, il cosmo, lo spazio, che poi noi abbiamo cercato timidamente di alzare un dito dicendo: ma vuoi vedere che quello spazio non è altro che il mondo interiore di uno scrittore, l'immaginario di uno scrittore? E allora quell'oscurità diventa una cupezza vivida, cioè una forma di inchiostro, appunto, perché poi quel nero serve non solo a oscurare, ma anche a quel punto a tracciare. E noi abbiamo cercato di tracciare appunto un nuovo immaginario attorno a quell'immaginario usurato di Lovecraft, come dicevo anche prima. E questo, diciamo, che è il più grande scamotage, diciamo, del libro. Non so se Maurizio è d'accordo, ne abbiamo parlato tante volte, però più o meno il delirio è quello, noi siamo su quella linea.
Sì, assolutamente no. Sul nero a me viene spesso a mente una frase che, un piccolo sì, una frase che ci aveva detto Stefano Ricci, che è un altro master del nero, durante uno dei suoi workshop in accademia, insomma, raccontava di come bisogna sempre nascondere qualche cosa nei propri disegni. Faceva l'immagine di una macchina nascosta, coperta da uno di quei teloni antipioggia con cui si avvolgono le macchine. Raccontava di come per disegnare una macchina coperta da quel velo dovevi prima disegnare tutta la macchina sotto e poi sopra con la tempera bianca, con l'acrilico, andare a modellare il velo, perché altrimenti questo velo andava a coprire il nulla e invece doveva coprire una macchina. E secondo me questo è importantissimo quando si lavora con il velo. Sapere che cosa vai a coprire, sia per nasconderlo, e poi le ombre che tracci in realtà servono ad evidenziare quello che rimane. Però è come anche nella fotografia, è importantissimo sapere quello che togli più che vedere quello che rimane poi dentro al quadro. Ecco, questa è l'unica cosa che sento di dire sul nero nel libro, che appunto si nasconde ed evidenza allo stesso tempo.
Esatto.
Anche perché comunque le zone di bianco ci sono e sono abbastanza forti, quindi insomma in realtà non è, cioè è scuro perché poi appunto c'è un equilibrio funzionale a quello che avete appena detto che è riuscitissimo, quindi diciamo c'è questo io ripeto, questo senso di angoscia che ti segue lungo tutto il fumetto. Ora non questo per non per disincentivare, sì vabbè ciao, disincentivare chi ci sta ascoltando alla lettura, però effettivamente è proprio l'evocazione dell'immaginario, cioè proprio a un livello di cassa di risonanza, perché la nostra cassa toracica è una cassa di risonanza quando ti vai a ascoltare, vabbè, un certo tipo di musica, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che entri in cioè ti sintonizzi proprio su quell'aspetto e la sorpresa è trovare un qualcosa di diverso che però ha quel tipo di effetto che richiama perfettamente l'autore se lo si conosce. Se non lo si conosce per varie ragioni, perché non conoscerlo? Quindi leggete questo fumetto. Allora, noi siamo bravissima. Allora, volevo sapere se volevate in chiusura, perché scusate, io ho rosicchiato un po' di minuti, ma mi sono dilungata e quindi vi chiedo scusa per avermi chiamato in ritardo, e volevo sapere se volevate aggiungere qualcosa, ci tenevate appunto a condividere qualcosa del fumetto, oltre a ripetere che è una pubblicazione recente per la BD edizione HPL Una vita di Lovecraft.
Assolutamente, se non lo trovate online cercate in libreria, se non lo trovate in libreria scrivete a BD dicendo che volete delle copie.
Ora
selvaggiamente scrivetegli.
Quindi a parte questo momento promozionale che comunque è giustissimo, non volete concludere con qualcosa, un'uscita d'effetto, o ci salutiamo così?
Ci pensa quel Belzebù di Maurizio a uscire d'effetto.
Io uscirei le note di Badalamenti, cioè, è stata un'introduzione più che piacevole.
Ok, benissimo, allora... Io vi saluto e vi ringrazio e magari ci riascoltiamo presto per, come dico e spero con anche gli altri autori e autrici, per un altro volume o comunque insomma per un altro per parlare di queste meraviglie inchiostrate.
Assolutamente, grazie Olli.
Buona serata.
Grazie.
Ciao, entrambi. Ciao.
Sulle note graffianti degli Unsane, noi vi auguriamo una buona serata e questa era Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi, la puntata dedicata ai fumetti. Ha parlato di Compagnia Cuculo, uscito per la Coconino Press nel 2024, della Strega, Pane Spinoso, Orda d'Oro, Inquisizioni, Sette e altri accidenti, Oblomov Edizioni, War in the Neighborhood, tradotto e distribuito in Italia da Robin Book, HPL, Un mondo di Lovecraft, pubblicato dalla BD Edizioni. Con questo sono informazioni parziali, quindi vi andate a cercare gli autori, le autrici e tutto il resto. E noi vi auguriamo una buona notte e ci ascoltiamo la prossima settimana. E ciao!